non è degno di me. È una parola un po' difficile, un po' strana sulla bocca di Cristo. Invece ha una profondità spirituale estremamente importante per una retta comprensione della sequela di Cristo, perché siamo nel capitolo della missione. Il termine che viene usato è complesso, non è così univoco, axios, che nelle chiese bizantine si sente quando si chiede se questo è degno per essere ordinato, vescovo, eccetera. Il popolo risponde axios, axios. E che cos'è? Se guardiamo come viene usato nel Nuovo Testamento, vediamo che potrebbe anche semplicemente dire ciò che è giusto, ciò che appartiene a una persona. Operaio è degno del suo salario, gli appartiene il salario. Una cosa abbastanza semplice. Oppure nell'Apocalisse è già un aspetto diverso. Nell'Apocalisse 4:11, 5:2, quando si dice tu sei l'unico degno di aprire i sigilli, eccetera. Che vuol dire? Qui è già una qualità diversa che si nasconde sotto la parola axios. Cioè tu sei adatto, a te si addice che, tu sei in grado di, tu sei veramente l'unico adatto per fare questo. Per quale motivo? Perché quello che sei, per quello che sei, per quello che hai compiuto, per la tua Pasqua, per il tuo dono di sé. Si capisce questa parola anche quando Giovanni Battista dice io non sono degno di slegare il laccio dei sandali, che si rifà a questa legge del liberato, che sarebbe così, cioè che se lui slegasse il legaccio del sandalo di Cristo, gli sta dicendo a Cristo che lui non è in grado di dare la discendenza, ma io sì, perciò ti slego i legacci. Allora Giovanni Battista dice no, io non sono adatto per questo. Questo non è il mio compito. La mia esistenza non corrisponde a questo. Cioè la mia verità non corrisponde a questo. Allora quando dice Cristo non è degno di me, allora ancora questo di me, in che senso? Allora se noi siamo nel capitolo della missione, che discepoli saranno mandati ad annunciare il Signore, il Cristo, la buona notizia, il Vangelo, e allora bisogna stare attenti. Perché? Perché si può sembrare di aderire all'insegnamento, all'annuncio, ma se poi la vita non corrisponde, vedi, non corrisponde, allora non appartieni, non sei suo. C'è ancora un divario da superare, un abisso. E in effetti questo è il punto. Che cosa lui dice? Se uno ama più il suo padre, madre, eccetera, figli, sono tutti legami di sangue. No? Sono solo legami di sangue. Allora, in effetti, questo è, come direbbe il nostro, più citato nelle nostre omelie, Berdiaev, ecco, questa è la vita secondo l'ordine della natura. E chi vive secondo l'ordine della natura non appartiene a Cristo, non gli corrisponde, cioè non è suo, non ha ancora accolto il Cristo, perché accogliere il Cristo significa proprio un nuovo modo di esistere che supera quell'altro, che non è più soggetto a quello. E in effetti io penso che su questo punto dobbiamo essere molto umili, perché guardate, Paolo dice l'annuncio è rigenerare un uomo, è proprio farlo rinascere. E lui lo proprio dice esplicitamente nella prima Corinzi 4:15, dice proprio io vi ho generati mediante l'annuncio del Vangelo. Perché lui non battezzava, mediante l'annuncio del Vangelo vi ho generati. Avete avuto una nuova vita. Allora l'annuncio, la missione, è una rinascita dell'uomo, è una nuova edizione dell'umanità, è un uomo nuovo che viene fuori dalla missione. Mentre sangue lega e chiude ed esclude, perciò è in così duro contrasto con il Vangelo, perché sangue è una realtà chiusa ed esclude chi non è di questo sangue e non c'è niente da fare. E come direbbe Bulgakov quando parla della nazione, nazionalismo, eccetera, che è semplicemente estensione di questa logica del sangue, no? Dice: questo è un falso altruismo, un'apertura falsa. Uno sembra che non è egoista, perché? È perché io sono per la mia famiglia, io sono per la mia nazione. Ma sei per te stesso, perché è lo stesso sangue. Ma non riesci a uscire fuori. Tu ti dai lì dove tu ricevi il ritorno. Perché se io faccio per i miei fratelli, a loro volta i miei fratelli faranno per me. Il sangue funziona sulla chiusura, esclusione e sul calcolo. Ha una logica mercantile dentro. Ma infatti, guardate, se guardiamo con umiltà, con molta umiltà, su ciò che rimane dopo le evangelizzazioni di secoli e secoli, è interessante come non siamo riusciti a evangelizzare né la famiglia né la nazione. Perché se tu escludi quella particella dei cristiani veri, silenziosi, che vivono la vita di Cristo, ma come grande andamento, tu vedi che un cristiano normale, un cattolico normale, è molto più legato alla sua famiglia di sangue che alla comunità ecclesiale. Tranne quella zona della Chiesa veramente viva, ma altrimenti sia proprio... Tu vedi che persino i preti... Ah, vado dalla mamma. Ma quanti anni hai? 60. Madonna. Vado a fare le vacanze dalla mamma, le religiose. Tra di loro non lo possono fare, dalla mamma e papà possono andare. C'è qualcosa che non va. Cioè, evangelizzare la famiglia non è così facile, perché vuol dire accogliere Cristo. Un nuovo principio della comunione che supera il sangue. Cristo è molto preciso e non lascia grandi sospetti. Al capitolo 12, 48-49, ecco mia madre e i miei fratelli. Chi? Chi compie la volontà del Padre mio. Questi sono fratelli e non quelli del sangue. Cioè, per cristiano, il parto finisce con il battesimo e vuol dire che il tuo figlio da quel momento diventa il tuo fratello e la tua figlia la tua sorella, perché siete figli dello stesso padre. Allora tu sì l'hai generato, ma allo stesso tempo il battesimo ha superato la tua generazione perché è stata rigenerata, allo stesso modo come tu. E vivete lo stesso spirito e vivete la stessa vita. E allora è il compimento della volontà del Padre, come dice la preghiera specifica per anno A. È proprio questo il principio della nuova unità. E siccome uno solo ha compiuto la volontà del Padre, il Figlio, appartenenza al Figlio vuol dire appartenere a una comunione nuova. Si vive una vita che si vive solo lì, perché solo lì si vive la vita del Figlio, cioè la vita che il Padre dona. Tu questo non puoi sforzarti da nessuna parte per ricevere, perché per essere figlio qualcuno ti deve generare, non ti puoi fare da solo. E proprio così in Cristo noi partecipiamo a questa novità. Questa è veramente la novità di Cristo. Perché vedi, la religione come mentalità non supera mai il sangue. O si chiude su sangue e crea questi blocchi familiari, nazionali, eccetera, etnici, oppure rende sangue sacro, non si tocca, oppure chiede il sacrificio di sangue. mentre in Cristo è un'apertura di un orizzonte totalmente nuovo, di un principio della comunione assolutamente nuovo. E gli ebrei hanno avuto questo principio di unità sul sangue, i greci sul pensiero. Stesso pensiero, siamo amici. Allora sì, stesso sangue, amici. Stesso pensiero, amici. Ma non si può. Invece in Cristo è proprio un'altra cosa. E accettare, accogliere il dono che Lui è e che supera queste prigionie della natura umana. E la natura umana diventa il luogo dove si manifesta questo amore del Padre. Invece prima si vive dalla natura e adesso invece la natura diventa il luogo dove si manifesta e realizza questo amore e così si realizza l'uomo nuovo. L'uomo nuovo si realizza manifestando l'amore che lui accoglie. L'uomo naturale, l'uomo dalla natura, l'uomo vecchio si realizza realizzando se stesso. Perciò, vedete, anche l'annuncio, come Cristo prosegue, continua con accoglienza e fa due esempi per arrivare al dunque. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Allora accoglie il Padre e dunque è superato il sangue perché ho conosciuto il Padre. Ma come si arriva a questo? E questo è veramente scioccante. Chi accoglie, come dice molto bene quando parla sia in tutti e tre sinottici, ma prendiamo Luca, che è più lungo, quando dice come far la missione. Dice, quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi e dite a loro è vicino il regno di Dio. E poi continua, e se non vi accoglieranno, uscite da quella città, però dite ancora, è vicino a voi il regno di Dio, ma noi andiamo. Non ha detto, no, fermatevi e discutete, cercate argomentazioni filosofiche, qualsiasi cosa affinché convincete. No, vi devono accogliere. Non vi potete né imporre, né fare i vari trucchi pastorali per convincere, semplicemente accogliere. Perciò dice, andate senza niente. Perché? Perché la gente vi vedrà così malmessa, vi darà da bere e da mangiare. E quando vi faranno questo, sono già evangelizzati. Ma direte, stai esagerando? No. Il Matteo, Vangelo più rigoroso, nel capitolo 25, alla fine del capitolo, sai qual è la parola che lui usa per quelli che dicono «Noi non ti conosciamo neanche, mai visto». E dice, sì, però mi avete dato da mangiare e da bere, e mi avete vestito, e siete venuti a trovarmi quando stavo male o in prigione. Ma dice, ma non è vero, non ti abbiamo mai visto. No, quando avete fatto questo a qualsiasi più piccoli, l'avete fatto a me. In questo contesto invece dice, ai più piccoli fratelli miei, perché il mio discepolo, l'avete fatto a me. E se il mondo pagano, cosiddetto ateo, ci dà un pezzo di pane, il Vangelo di Matteo li chiama i giusti. E sai che vuol dire i giusti nel Vangelo? Quelli che vivono verso gli altri come Dio ha vissuto verso di noi, Sedeca in ebraico. Cioè loro vivono il rapporto con Dio giustissimo, giusto, armonico, perché lo vivono verso gli uomini, perché Dio si è fatto uomo. E li chiama i giusti, non quelli che religiosamente sono perfetti, ma quelli che hanno dato un bicchiere di acqua fresca. Cioè, nel Medio Oriente questa è l'accoglienza, vi hanno accolto. Allora non si va nella missione a fare tutto per il popolo che incontri, ma viceversa, annunciare, curare i malati, ma non avere niente né borsa per mettere qualcosa dentro. E loro prenderanno cura di te e cominceranno a essere rigenerati, perché loro natura umana diventerà manifestazione dell'amore. E diranno, noi non ti conosciamo. Sì, è vero, forse, ma mi vivete, Perciò il Padre mio vi prenderà con gioia nel suo regno.